Salute e salve e benvenuti ad un episodio speciale di Storia d'Italia. Quando iniziai questo progetto, pochi mesi fa, non sapevo dove sarei andato a parare. Non sapevo se il mio podcast avrebbe avuto un minimo di ascolto e men che meno se avrei avuto io la determinazione anche solo di produrre 10 episodi. Mi dissi che avrei visto il risultato dei primi 10 per decidere da farsi, continuare o lasciar perdere. Posso tranquillamente dire che sono commosso del risultato ottenuto fino ad ora. Si è costruita una piccola ma determinata comunità di ascoltatori, che segue il podcast anche su Facebook e Instagram. Il numero di episodi scaricati è in continuo aumento e ad oggi è di quasi 5.000 downloads. Sono commosso dall'affetto e dai feedback finora ricevuti e sono determinato a continuare. Per festeggiare il superamento dei 10 episodi, ne ho pur sempre realizzato uno che si chiama Episodio 0, vi ricordate, vero? Ho pensato di fare qualcosa di speciale e di intervistare una delle persone che mi ha convinto a realizzare questo podcast. Si tratta di Luigi Gaudio, il decano dei podcaster storici italiani. La sua è una storia molto interessante, di un prof di liceo sempre non al passo, ma in anticipo sui tempi. La sua passione per l'insegnamento è contagiosa ed è stato per me un onore intervistarlo. Luigi ha oggi un canale YouTube e un sito internet, atuttascuola.it, entrambi di grande successo, come ci racconterà nell'intervista. Ovviamente non parliamo solo di noi, ma anche e soprattutto di storia. Parleremo dell'impero romano nel IV secolo d.C., rivedremo la figura di Costantino, discuteremo inevitabilmente della grande mutazione religiosa del mondo romano e anche di quali siano i nostri imperatori preferiti. Spero perdonerete il mio stile un po' artigianale. Alla fin fine si tratta della prima intervista della mia vita. Buongiorno Luigi, come va?
Bene, bene direi, senz'altro.
Allora, come ho introdotto all'inizio dell'episodio, questo è un episodio speciale, parliamo con Luigi Gaudio, che è il decano dei podcaster storici italiani, quindi per me è un grande onore, un grande piacere. Faremo una chiacchierata sui podcast e sui suoi progetti attuali e anche ovviamente, siamo un podcast di storia, parleremo della storia romana in particolare. Bene, Luigi, bene. Come possiamo introdurti agli ascoltatori?
Ma niente, sono semplicemente un professore di lettere. Sono un professore di lettere in un liceo dell'internat milanese di Corsico e effettivamente dal 1999 ho iniziato a fare delle attività su internet e tra cui anche sicuramente anche il podcast.
Addirittura 1999, e insomma siamo proprio agli albori di internet. E che cosa facevi già da allora?
Io, sapete com'è, noi insegnanti, noi docenti ogni tanto abbiamo dei corsi di formazione e di aggiornamento. Nel 1999 ci fu un professore che ci spiegò in un corso di aggiornamento il funzionamento di Front Page per creare dei siti didattici. Io creai il sito atuttascuola.it che appunto ormai è sulla rete da 20 anni.
Ho terminato le superiori proprio nel 99, quindi però non riuscivo neanche a immaginare un passaggio del genere. Mi fa piacere che la scuola abbia fatto passi avanti, insomma, negli ultimi 20 anni.
No, io già avevo iniziato da qualche anno a usare il computer anche con la mia classe, creando un ipertesto, e poi nel 99 ho fatto semplicemente questo, ho riversato su internet il mio materiale didattico che avevo salvato sul computer. Dopodiché si è creato un vero e proprio portale di condivisione di risorse didattiche online, e questo è atuttascuola.it.
Perfetto. E poi come sei passato al podcast?
Beh, ancora un altro corso d'aggiornamento, questa volta nel 2006, questa volta sono andato a Torino, il primo era Magenta, invece il secondo corso d'aggiornamento del 2006 a Torino dal professor Alberto Pian, che lavora con la Apple, e che ci ha spiegato un po' che cos'era il podcast e come si faceva a fare podcast, classe, e come si faceva a pubblicare il podcast.
Beh, allora possiamo dire che le famose giornate di formazione degli insegnanti sono vere giornate di formazione.
Sì, no, ma devo dire che assolutamente anche per esempio in questi ultimi anni si sono creati moltissimi corsi di formazione e di aggiornamento interessanti e c'è un'attenzione sicuramente rispetto a questo livello, il livello ad esempio dell'informatica come uno strumento, l'uso della LIM in classe è abbastanza diffuso, direi.
Bene, bene. E secondo te qual è il futuro insomma, di questi mezzi per la didattica? È un valido supporto per gli studenti nella tua esperienza?
Io direi di sì, ovviamente andando avanti con diciamo, le innovazioni didattiche o meglio con le aperture proprio della didattica, le nuove metodologie, sicuramente ci si muoverà nel senso dell'autoapprendimento, dell'apprendimento in rete dei ragazzi e quindi in quest'ottica sicuramente tutte queste cose, quindi sia i siti web, i podcast, le lezioni su YouTube, eccetera,
Sì. Perfetto,
possono essere utili.
perfetto, molto interessante. Va bene, allora passiamo alla storia, che è poi la mia passione personale. Io ho iniziato il podcast sulla storia d'Italia da Costantino e ho fatto un'analisi del IV secolo, il primo secolo che ho veramente analizzato nel dettaglio. Una cosa che mi ha colpito è che nel IV secolo il cristianesimo inizia sostanzialmente perseguitato, con la sua peggiore persecuzione che è quella di Diocleziano. E nell'anno 400, 100 anni dopo, è la religione ufficiale dell'impero. Secondo te cosa è successo? Cosa ha permesso al cristianesimo in soli 100 anni di passare da religione perseguitata a religione ufficiale dell'impero?
Ma io quando spiego Diocleziano e Costantino dico paradossalmente che i due non sono molto diversi fra loro, nel senso che avevano essenzialmente uno stesso scopo, che era quello di riunificare un impero che dopo una crisi, la crisi del III secolo, era piuttosto frammentato. Solo che Diocleziano, accogliendo il suggerimento di uno dei suoi cesari, aveva pensato a un certo punto di fare questo, cioè di unificare l'impero, perseguitando i cristiani e quindi cercando di restaurare la religione pagana. Di fatto lui stesso si era accorto poi che si era trattato di una scelta sbagliata, tant'è vero che poi era tornato indietro negli ultimi anni della sua vita, si era perfino dimesso, no? Mentre Costantino aveva intuito che i tempi erano maturi, ormai sia per le questioni sociali, pensa per esempio ai matrimoni e al rapporto fra uomo e donna, marito e moglie, oppure la condizione degli schiavi, e poi comunque, diciamo, per tutta una serie di questioni religiose, cioè si erano diffusi molto in quei secoli là, sia culti misterici come quello di Mitra, di Iside, sia, diciamo, appunto religioni monoteiste o tendenzialmente monoteiste. Quindi lui ha intuito che era un po' quello il trend. Tra l'altro lui all'inizio non era neanche cristiano, lui adorava il Dio Sole, però era una sorta già di culto in un certo senso monoteistico. Quindi ha intuito questa cosa, ha proseguito su questa linea ed è riuscito a unificare l'impero, questa volta però non perseguitando i cristiani, ma permettendo loro, con l'editto di Milano, di professare la loro fede. E poi ovviamente c'è stata un'evoluzione nel corso del IV secolo, come stavi dicendo tu, fino all'editto di Tessalonica e quindi fino di fatto alla definizione della religione cristiana come la religione di Stato, ecco,
Sì, sì,
dell'impero.
sì, sì. Sono completamente d'accordo con quello che hai detto e un'altra cosa se posso aggiungere che secondo me si influenzavano tutti a vicenda, perché c'è anche per esempio la filosofia neoplatonica che anche lei aveva
Assolutamente.
di base una specie di monoteismo filosofico che poi è andata a modificare anche lo stesso paganesimo. Come hai detto tu, il paganesimo stesso stava diventando monoteistico. E a un
Sì. Fecondo,
certo punto si è inserita anche la religione cristiana in un milieu che era già predisposto.
sì,
Esatto.
erano già maturo, i tempi erano maturi. Ecco, hai accennato infatti al neoplatonismo. Sai benissimo che il neoplatonismo ha dato degli spunti importantissimi ai padri della Chiesa, soprattutto a Sant'Agostino, su determinate questioni fondamentali, ad esempio la questione dell'anima, la questione del paradiso, del cielo, insomma, l'anima e corpo, la differenza fra anima e corpo, cioè, diciamo così. Sicuramente c'erano degli aspetti molto importanti, ad esempio, stavo parlando dei culti misterici, cioè già la gente iniziava ad aderire a una comunità religiosa in cui c'era un rapporto personale fra gli adepti, diciamo, di questa religione, c'era un'idea di salvezza personale, c'era un rapporto personale con Dio, morale, anche una questione della moralità, diciamo, sono tutte cose che poi hanno predisposto, insomma, alla diffusione del cristianesimo che ha colto un po' già tutti questi stimoli che erano già presenti comunque in quei secoli.
È molto molto interessante. E sempre in tema di cristianesimo, no? Ovviamente nel IV secolo c'è un concilio che è fondamentale, che è il concilio di Nicea, in cui il cristianesimo viene sostanzialmente codificato. Fino ad allora non era codificato, c'erano vari culti simili ma diversi. A Nicea una figura chiave è Costantino. Qual è secondo te il ruolo di Costantino, al di là di quello di cui abbiamo già parlato, nel cristianesimo? Perché io ho letto molto a riguardo. Quando ho iniziato a leggere, io avevo l'impressione che Costantino fosse sostanzialmente una persona che si era convertita tardi al cristianesimo ed era solo una questione politica. Poi, analizzando le tendenze moderne della storiografia, si vede che molti pensano che addirittura lui fosse profondamente cristiano. Non era, come hai detto tu, cristiano dall'inizio della sua vita, probabilmente era un monoteismo solare, ma poi era diventato cristiano. Alcuni dicono che lui è stato una sorta di Maometto cristiano, cioè un vero codificatore della religione cristiana. Altri appunto dicono ancora oggi che era una figura il cui cristianesimo era sostanzialmente di natura sostanzialmente politica. Come la vedi tu tra questi
Ma
due estremi?
io direi che fra questi due estremi propenderei più per la parte politica. Secondo me il Maometto cristiano è San Paolo, cioè quello che
Sì.
ha, tra virgolette, codificato quella che è un po', come possiamo dire, la filosofia cristiana e anche la pratica in un certo senso. Certamente il Concilio di Nicea svolge un ruolo importante e Costantino aveva, appunto, attraverso l'editto di Milano abbiamo detto concesso questa libertà di professione di fede ai cristiani. Ed evidentemente tramite sua madre e tutta una serie di altri personaggi probabilmente aveva già dei rapporti piuttosto stretti con il cristianesimo. E quindi sicuramente lui ha svolto un ruolo importante in questo concilio, però ecco, sicuramente dimostrando un po' quello che avevo detto prima. Questo penso che sia la cosa su cui almeno io insisto di più in classe. Ripeto, sono semplicemente un professore di liceo, però cerco di far capire questa cosa ai ragazzi, che Costantino è stato un uomo attento, attento ai cambiamenti epocali in corso, un sovrano lungimirante, efficace nelle sue decisioni. Quindi, poi ha avuto anche i suoi difetti, eh. Non era
Sì.
così tanto coerente o così tanto buono, ad esempio, con certi suoi, come dire, antagonisti, per esempio, nel possesso del potere. Ecco, quello
Ha
senz'altro.
ucciso suo figlio, insomma.
Ecco, sì, è così appunto. Dobbiamo soprassedere certe volte su certe cose che. Ecco, però sicuramente ha dimostrato una certa apertura mentale e anche, come stavi dicendo tu, è probabile che non è che si sia convertito, come dire, che abbia conosciuto il cristianesimo in punto di morte, l'aveva conosciuto e come prima, ed era stato protagonista, come hai detto tu, nel Concilio di Nicea.
Ok, lasciamo perdere la parte religiosa, parliamo del IV secolo in generale. Il IV secolo per me è veramente un periodo interessantissimo, è considerato il tardo impero, no? Già nella parola c'è quasi un giudizio qualitativo, no? A volte addirittura basso impero, ancora più dispregiativo. Eppure ricerche moderne ci danno un'immagine del IV secolo leggermente diversa dall'immagine classica, per esempio.
È stato dimostrato usando varie fonti, per esempio quanto metallo c'è nei depositi del ghiaccio in Groenlandia, che il periodo del IV secolo fu un periodo di ripresa economica. Ovviamente c'era stata la crisi del III secolo, ma ci fu una forte ripresa e in alcune aree dell'impero, non l'Italia, ma altre aree dell'impero, si andò addirittura a un output, probabilmente a un output dell'economia superiore a quella. A quello del periodo classico dell'impero, che è poi il periodo degli Antonini. Come lo vedi questo processo? Il IV secolo è un periodo di declino dell'impero oppure no?
No, direi di no, sono d'accordo con te. È diverso il terzo secolo in cui vi era stata un'anarchia e un
Sì.
succedersi di imperatori anche un anno dopo l'altro, eccetera. Invece nel IV secolo mi sembra che la situazione si sia stabilizzata. Ecco, ricordo una cosa, ad esempio. Ho visto non una, ma due mostre su Costantino ed entrambe mi avevano particolarmente colpito per la maestosità, ad esempio, in questo IV secolo, le raffigurazioni, ad esempio le sculture di Costantino, erano di dimensioni gigantesche, maestose, e anche il gran numero di reperti archeologici, appunto dicevo, anche di vastissime dimensioni, tanto che in questi musei c'erano proprio solo pezzi di certe statue, perché erano talmente gigantesche che poi nel corso dei secoli, insomma, non le possiamo più vedere come erano originariamente, ma erano davvero qualcosa di maestoso, provenienti dalle province più disparate e lontane. Quindi sicuramente non è un'epoca di declino, così come non è un'epoca di declino il Medioevo. Senz'altro è un'epoca diversa. Ecco, questo
Certo,
sì. Ormai il
diversa.
IV secolo è un'epoca diversa, e come stavi dicendo tu, allora si può usare un termine, non so, tardo impero, come usano generalmente gli storici, oppure possiamo usare un altro termine, ad esempio ultima fase dell'impero, oppure già una sorta di pre-medioevo, possiamo dire questo. Sicuramente è un'epoca in cui niente è più come prima. Se pensi ad esempio agli edifici di culto, appunto fino a 100 anni prima erano i templi, adesso sono le basiliche. E 100 anni prima le basiliche erano un luogo di ritrovo o di mercato, oppure di scambio di opinioni. Una specie di foro romano chiuso, e poi un secolo dopo diventano degli edifici religiosi. Oppure
Edifici di
pensa
culto. Sì,
agli
sì, sì.
edifici di culto, sì. Oppure pensa ai luoghi di divertimento. Un secolo prima c'erano le Olimpiadi, c'erano le terme ancora per un certo periodo di tempo continueranno a funzionare, ma ormai diciamo che il modo in cui la gente vive, si diverte, appunto, dicevamo, prega, è completamente cambiato, rispetto al secolo precedente.
Sì, per esempio un'altra cosa, non ci sono più le legioni. Le
Certo.
legioni classiche, è cambiata
Sì,
completamente la struttura
assolutamente.
militare dell'impero. Sono
Esatto.
costruiti, vengono costruiti castelli,
Sì.
cioè c'erano sempre state le fortificazioni, ovviamente sotto l'impero anche classico, ma diventano fortificazioni molto simili a quelle poi medievali. Basta andare a Treviri a vedere la Porta Nigra, è proprio un edificio che sembra preso dal Medioevo ed è il tardo impero romano, ovviamente. È veramente interessante questo passaggio, perché è sempre così la storia, no? Non è un continuum, non è una discontinuità, non ci sono grandi discontinuità.
Certo.
Va bene, molto interessante, molto interessante. Allora, adesso passiamo a un argomento classico, diciamo, della storiografia che è, insomma, quasi una domanda obbligata. Secondo te, visto che nel IV secolo ancora l'impero non era in crisi sostanzialmente, però l'impero romano, almeno la parte occidentale, nel 476 non c'è più. Cosa ha causato il crollo dell'impero romano, quindi alla fine? Cos'è stato? È stato il cambio della religione, i barbari nell'esercito, una crisi economica, le invasioni barbariche? Cos'è stato?
Bah, diciamo che ovviamente la risposta non è semplice, no? Una cosa da dire sicuramente è la seguente, che comunque l'impero non era una struttura destinata a durare per molto. Quindi non è che sia stato, non so, il cristianesimo o certi aspetti, forse un insieme di elementi. Comunque già la crisi del III secolo ci aveva fatto capire che l'impero aveva in sé, proprio al proprio interno, dei fattori di debolezza, sia dei fattori di debolezza economica, sia dei fattori di debolezza istituzionale. Quindi, indipendenti da quello che poi è successo, ad esempio, dicevamo, la diffusione del cristianesimo e il cristianesimo come religione di Stato, oppure anche, le invasioni barbariche, quello è stato semplicemente uno spunto, una goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già colmo, nel senso che non era una struttura politica che poteva durare ancora per molto, a mio parere, proprio perché aveva fatto già intravedere delle debolezze di fondo, di base, da ogni punto di vista.
Io il problema grande che vedo dell'impero romano è un problema proprio istituzionale, come dici tu, cioè non c'è un sistema codificato di successione imperiale, perché sostanzialmente gli imperatori sono dei magistrati e non hanno il diritto divino a governare. I re del, diciamo, medievali e poi anche dell'epoca moderna, i re europei, sono re in quanto rappresentanti divini. Hanno un diritto divino a governare e c'è un metodo codificato per passare la corona dal re al re o la regina successivi. A Roma questa cosa non esiste. Quindi questo è un problema, diciamo, di fondo che poi innesca la crisi del terzo secolo e che comunque né Diocleziano né Costantino né i suoi successori riescono a risolvere. Cercano di risolverlo, come hai detto tu, associando la religione alla figura dell'imperatore, ma non ci riescono mai appieno.
No, 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 infatti, infatti. Pensa che proprio quello che sembrava il metodo, tra virgolette, più razionale, quello della tetrarchia di
Esatto.
Diocleziano, si sfalda quando ancora Diocleziano è vivo. Quindi
Sì.
proprio è evidente che il sistema proprio non era più adeguato, ecco, non era, aveva delle lacune di base, insomma.
Va bene, è molto interessante. Ovviamente è una domanda sulla quale gli storici si arrovellano da centinaia di
Sì,
anni e
infatti.
nessuno troverà mai la soluzione definitiva a
Cioè,
questo
potremmo
problema.
stare qui a fare un intervento solamente sui fattori della crisi e gli elementi di questa crisi, perché, ti ripeto, è piuttosto complessa.
È molto complessa perché poi non abbiamo parlato. Comunque i barbari hanno avuto l'invasione e l'arrivo degli Unni, ovviamente, ha un impatto fondamentale da quella spinta a portare poi i popoli goti e i franchi nell'impero. Ci sono ragioni
Anche
economiche.
quello, sì.
È tutta una combinazione di fattori. Va bene, un'altra domanda è: qual è secondo te il tuo imperatore romano preferito tra tutti gli imperatori?
Diciamo che anzitutto a me piacciono meno, magari piacciono anche un po', ma piacciono meno alcuni imperatori ce molto celebrati come Adriano, che non dobbiamo dimenticarci, è responsabile del primo olocausto degli ebrei, primo grande olocausto proprio degli ebrei, oppure Marco Aurelio, che si fa succedere da un figlio inetto. Non adottando il criterio dell'adozione. Io prediligo alcuni imperatori pragmatici, buoni amministratori, gestori in maniera intelligente della politica interna o estera, come lo stesso Augusto, Tiberio, Claudio, Traiano e sicuramente anche Costantino. Quindi diciamo che secondo me sono stati gli imperatori che sono riusciti a gestire meglio la situazione piuttosto difficile e complicata di cui stavamo parlando, nei periodi in cui hanno operato.
Sì, no, sono d'accordo. A me un'altra figura che piace tanto è ovviamente conosciuto, ma meno conosciuto, è Aureliano,
Ah,
perché
giusto.
è un imperatore proprio nel momento più buio dell'impero, proprio quando forse l'impero era sul punto di crollare, e lui in pochi anni lo rimette insieme, costruisce le mura di
Mura,
Roma.
sì.
Insomma, sconfigge Palmira, sconfigge l'impero dei Galli, sconfigge i barbari, tutto in 5 anni, sconfigge i Goti. Cioè,
No,
sembrava
infatti.
che nulla lo potesse fermare. Poi purtroppo viene assassinato perché quello è il destino degli imperatori del terzo secolo. Altrimenti, probabilmente, se fosse stato imperatore, io penso se fosse stato imperatore per 10, 15, 20 anni, avrebbe avuto un ruolo anche più importante nella storia dell'impero.
Sì, sarebbe stato come un nuovo Diocleziano. Anzi,
Esatto.
Diocleziano deve molto a quello che ha fatto Aureliano.
Esatto, lui costruisce su quel. Non si ritrova un impero a pezzi come Aureliano, lui se lo ritrova già comunque ricomposto.
Esatto.
Va bene, va bene. Un'altra domanda: qual è
Sì?
il tuo periodo storico preferito?
Potrei rispondere in due modi.
Vai, vai,
Allora,
vai.
il primo modo è un po', diciamo, l'abbiamo capito, no? Mi piace molto proprio questo periodo, sia il periodo del tardo impero, sia il periodo del medioevo, magari anche proprio la prima fase, fino all'anno 1000.
L'alto medioevo,
L'alto
diciamo.
medioevo, sì, perché di fatto poi devo anche dire che le mie lezioni su questi periodi qua sono anche quelle più cliccate e anche apprezzate, diciamo, su podcast oppure su YouTube. Però devo dire anche una cosa, a me la storia in generale piace e quindi tutte le volte che poi invece mi trovo in classe a fare, non so, per esempio la storia dell'Antico Oriente, piuttosto che la storia greca, oppure anche non in classe perché non insegno quei secoli, la storia moderna, la storia contemporanea, mi appassiono sicuramente anche a quello, anche perché sono un tipo un po' così, sono un tipo un po' eclettico, no? E quindi mi appassiono alle cose che faccio in quel momento, però sicuramente questa è una fase che mi ha sempre affascinato, questa fase del tardo impero e del medioevo, e dell'alto
Sì,
medioevo.
anche perché a volte sembra quasi che le persone saltino su questa fase, no?
È
Dice,
vero,
perché
proprio magari.
c'era l'impero romano grande, quello classico, no? Poi ci sono dei periodi bui 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 bui, e poi all'improvviso usciamo con le città e le cattedrali gotiche. Beh, un attimo. Cos'è
Assolutamente.
successo? Insomma,
Tutti i
successe tante
professori
cose.
di storia medievale, ecco, quelli accademici, quelli universitari, quindi non al mio livello, con un livello più basso, assolutamente ci tengono a precisare che durante tutti quei secoli che vengono definiti appunto in maniera molto superficiale secoli bui, continua ad esserci un filo molto importante, che è un filo che collega direttamente, se Dante ha avuto un legame importante con la cultura classica, è proprio perché questo filo è rimasto integro, no? Attraverso, non so, il lavoro dei monaci sicuramente, ma anche comunque attraverso la conoscenza della cultura greca, della cultura latina. Quindi voglio dire, ci sono state solo delle contingenze, ecco. Delle difficoltà dovute alle invasioni, a certe situazioni particolarmente complicate in certi secoli, però sono state fatte delle cose bellissime, sia dal punto di vista, per esempio, pensa all'arte, no? Sia dal punto di vista dell'arte, ma anche dal punto di vista della cultura in quei secoli là.
Sì. Io l'arte bizantina poi l'amo tantissimo. Ecco, questo è un altro termine, per esempio, che ho imparato a non apprezzare troppo, bizantino, no? Perché c'è l'impero romano d'Oriente, i romani d'Oriente non si chiamano bizantini loro stessi, no? Si chiamano romani tra di loro, perché sono romani, si sentono romani, quindi chi siamo noi per dire che non lo sono? Però no, questa è una mia fissa. Ma mi piace tantissimo l'arte bizantina, che poi ritorna in Europa, influenza l'arte di Carlo Magno. Ci sono tutta una serie di cose veramente interessanti su questo periodo, che spero di affrontare nei prossimi episodi. Va bene, ma penso che questo basti per adesso per la storia. Io ho solo un altro paio di domande su di te. Ho visto che dopo i podcast, insomma, hanno avuto grande successo, no? Adesso ti sei dato a YouTube,
Sto.
canti, suoni la chitarra, leggi le poesie. Insomma, c'è qualcosa che non sai fare?
Beh, ci sono tante cose che non so fare, direi. Per esempio, mi sono cimentato nella politica a livello amministrativo nel mio
Ah, pure.
comune, un disastro. Non sono mai stato neanche eletto, quindi quello è un esempio. Oppure ho provato a fare i concorsi per dirigente scolastico, fino adesso li ho persi tutti. Quindi, giusto per farti due esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri,
Ci
insomma,
sono
di
altre
cose
cose,
che non
cose
so
più alte,
fare, che non so fare,
esatto.
assolutamente.
Ma invece come sei arrivato a YouTube e a questi nuovi progetti che stai seguendo?
Ti ho detto, è stata una cosa un po' graduale, no? Quindi ti ho spiegato, prima ho iniziato fine anni
Super
90
tempo,
a
esatto.
usare computer, poi ho iniziato a pubblicare Ecco, perché noi insegnanti certe volte abbiamo tutta una serie di materiali molto molto interessanti. Anzi, i miei colleghi probabilmente fanno delle cose anche più interessanti delle mie, solo che le tengono, diciamo così, in un
Per loro.
ambito per loro o in un ambito ristretto, al massimo in un ambito della classe. A me è piaciuto subito invece condividere queste cose con tutti, no? E questo anche mi è servito tantissimo. Anche perché poi ho potuto rivedere le cose che facevo anni e anni prima, ho potuto riutilizzarle anch'io, no? Ho potuto approfondirle, però non le ho mai perse, ecco. Quindi è stata una cosa che ho fatto sicuramente per gli altri, e poi però è stata utile anche per me. E poi nel 2006 ho iniziato con i podcast, nel 2012 ho iniziato con le lezioni su YouTube e vado avanti. Adesso ho in progetto, per esempio, una sorta di rivoluzione del mio sito A Tutta Scuola, che è già un portale delle risorse didattiche gratuite online molto importante. Però adesso dovrà essere un pochettino più interattivo, no? Perché è ancora un po' monolitico. E quindi dopo 20 anni lascerò il mio front page, che è stato il mio primo software di produzione di editing di siti web, e quindi finalmente anch'io mi convertirò al 2.0, diciamo al Context Management System, cioè al sistema di produzione dei contenuti che però è condiviso anche con altri, con una maggiore interattività, quindi possibilità di mettere commenti, di modificare, di pubblicare. Gli utenti potranno pubblicare direttamente delle cose su tuttascuola.it, eccetera, eccetera. Un bellissimo progetto che sto portando avanti e sto realizzando appunto in occasione del 20° anno di A Tutta Scuola.it,
Beh,
dal
allora
1999 al 2019.
2019, giusto, 20 anni su internet
20 anni.
non è male, è un bel record. Allora, quindi facciamo un appello a chi ci ascolta, studenti, andate a tuttascuola.it, troverete tutte le informazioni per essere dei bravi studenti, e insegnanti, non tenetevi le cose per voi,
Giusto, bravissimo.
condividete, perché probabilmente avete del vostro cassetto fisico o virtuale tante cose interessanti per gli studenti di tutta Italia e non solo di tutta Italia.
Poi la cosa incredibile è che io ho iniziato a fare questa cosa per gli alunni, ma sono tantissimi i docenti e gli studenti universitari
Dari,
che sentono
esatto.
le mie lezioni di YouTube. Beh, proprio ad esempio questa di storia medievale, ma anche tantissime altre lezioni, studiano gli studenti universitari, addirittura, non so, quindi è una cosa che mi ha stupito, diciamo, positivamente, favorevolmente.
Ma è bello perché il mondo moderno ci permette adesso di studiare quando anche facciamo altre cose. Io, per esempio, ascolto i podcast quando corro, quando sono in bicicletta, quando vado in macchina, eccetera. Tempi che magari prima non erano morti, no? Però non utilizzavo per fare queste cose. Quindi io lo vedo come un'integrazione al libro. C'è sempre il libro, io leggo tanto, certo, sempre, però avere delle lezioni audio o video permettono anche di integrare altri medium per apprendere. Penso sia veramente un modo per apprendere meglio. Mi sarebbe piaciuto averlo io, ecco, quando studiavo. va bene, allora innanzitutto veramente grazie tantissimo Luigi per il tempo che mi hai e ci hai dedicato, sono veramente contento di aver parlato con te, mi fa veramente piacere, un grande in bocca al lupo per il tuo progetto del sito, il suo ventennale, ancora congratulazioni e alla prossima volta.
Un grande saluto, abbraccio a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando o ci ascolteranno.
Grazie mille Luigi, buona giornata.
Ciao.
E questo è quanto. Ricordatevi di ascoltare i podcast del professore Gaudio, o di vedere i suoi video sul suo canale YouTube, o magari di visitare il sito attuttascuola.it. Per quanto mi riguarda, vi ricordo di inviarmi domande sul IV secolo, o in generale sul Tardo Impero, o perfino curiosità sul podcast o su di me, all'indirizzo email marcus.scaurus80@gmail.com. Non vergognatevi, ogni domanda è ben accetta. Come sempre, mi trovate su Facebook alla pagina Italia Storia o su Instagram e Twitter. Ricordatevi che una recensione fa sempre bene al podcast. Grazie mille per l'ascolto e alla prossima puntata, dove ritroveremo finalmente i Romani e Marcellino nel mezzo della Mesopotamia, affamati, senza leader, circondati dall'armata persiana e al punto di rottura. Chi chi li guiderà fuori dalle sabbie e in salvo nell'impero?